compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti. Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, sono le 21 e 3 minuti, state ascoltando Memoria Resistente, prima puntata del 2018,
ma assolutamente
è una trasmissione che ormai penso che chi ascolta Radiazione da un po' conosce, una trasmissione di letture partigiane, una trasmissione con cui cerchiamo di mantenere il contatto con la nostra memoria storica, soprattutto quella di classe, e lo facciamo attraverso il biennio che fu quello della resistenza partigiana, della lotta di popolo contro l'antifascismo, una lotta di fede principalmente comunista, perché questa è la storia che se ne racconti, e che anche per le sue caratteristiche, anche per la sua maggioritaria inclinazione politica, trova spesso analogie con la situazione che ci troviamo a vivere in questi giorni.
Sempre peggiore,
ovviamente, come ricorda la voce narrante di questa trasmissione, che è Lucky, che saluto.
Assolutamente, ciao Frank, che sei bentornato dopo...
Sì, ho viaggiato un po', ti ho abbandonato per un po' di tempo.
Sono riuscito anche a fare l'ultima trasmissione dell'anno. Uno mi ha aiutato, comunque sappiamo che Frank portava la voce di Radiazione in giro per l'Europa, perché abbiamo visto che ha issato bandiere per la Spagna con scritto radiazione.info, quindi ha portato la voce della radio anche fuori dall'Italia.
Ecco,
perché la resistenza.
Intanto che io usavo la propaganda come becera scusa per farmi le vacanze.
Esatto, assolutamente, però comunque in ogni caso.
Ti ho un po' abbandonato.
Esatto, comunque in ogni caso ha portato la voce della resistenza. Sappiamo che la resistenza non è stata fatta solo in Italia, ma in tutti i paesi che si trovavano sotto l'occupazione nazista in quel momento, nazifascista anche, perché c'erano anche le truppe d'occupazione italiane in giro per l'Europa, abbiamo sentito, anche perché inizieranno dopo le solite, tra appunto tra questo mese di gennaio e quello di febbraio, inizieranno le solite, diciamo, storie mezze, anche quasi, diciamo, un po' da strappalacrime, tipo iniziano col giorno della memoria e andranno a finire chiaramente con le foibe, perché
Lì si va a parare purtroppo tutti gli anni. Poi è un argomento che trattiamo tutti gli anni perché è giusto trattarlo, almeno essere una voce che va contro la narrazione anche ufficiale.
Però è anche vero, quanto ho sentito in giro, che tutte queste cose che noi facciamo contro, appunto, questo revisionismo infame che ci colpisce e vuole colpire l'esistenza, le foibe stanno mettendo di seri dubbi nei confronti degli ascoltatori di questa storia, che non hanno capito che la stanno raccontando come vogliono loro, e anche si vedono i fatti, purtroppo, che la resistenza è più che mai era necessaria. Sabato scorso abbiamo partecipato a una manifestazione antifascista in quel di Mestre, per risposta appunto a un attacco proditorio di matrice chiaramente fascista o comunque borghese imperialista nei confronti dei compagni tutti in piedi di Mestre, con l'uso addirittura di due ordigni incendiari nella vetrina della sede, che ha provocato danni, e però compagni nei confronti appunto di questo infame vigliacco chiaramente attacco, perché è stato fatto alla luce della notte, senza, appunto, perché la paura c'erano sempre tanta, quindi sono sempre quelli che combattevano sempre contro i deboli in forze preponderanti, anche se, appunto, come dici tu, durante quel grandioso biennio di botte ne hanno prese tante comunque.
E a quanto pare non gli sono bastate, e anche per quello che è successo dopo quel glorioso biennio, ma comunque va riscontrato che la manifestazione lanciata in risposta ai compagni tutti in piedi è andata parecchio bene, c'è stata una partecipazione molto larga, sia da parte poi degli abitanti della zona,
ma anche abbiamo
Mestre,
visto, esatto,
che è la cosa importante, però visto, in generale c'è stata anche molta solidarietà dei compagni in giro per quantomeno il Triveneto, con tante persone da Bassano, Trento, Udine, Pordenone,
e anche abbiamo visto la partecipazione dell'ANPI, anche di
Padova, ovviamente.
Esatto, Padova, e di Rifondazione Comunista. Comunque vuol dire che la solidarietà è allargata anche a tutte quante quelle forze che comunque cercano di mantenere vivo l'antifascismo. Fa sempre piacere vedere anche, insomma, anche i rappresentanti dell'ANPI in questi momenti, che l'ANPI è anche là l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, un po' sotto una certa bureffa, diciamo, come si suol dire, però i militanti comunque hanno capito che l'unica via è quella tracciata dai ragazzi dopo l'8 settembre del 43 e anche prima, con la resistenza non armata, ma quello che potevano fare, perché chiaramente non era mica che combattessero contro i Boy Scout, ben sappiamo, però ha visto la partecipazione appunto anche adesso in Nazionale Partigiani.
No, combattevano contro gente che poi si è creata un immaginario, una credibilità politica, andando di fatto ad attaccare, perché così è nato il fascismo, chi scioperava, i dirigenti di partiti di sinistra o comunque di stampo
socialisti, esatto. E specialmente appunto contro, all'epoca, un'Italia prevalentemente a sviluppo agricolo, contro chi lottava per strappare la terra ai latifondisti. Specialmente
purtroppo l'Italia, la sua vocazione agricola, per quanto sarebbe quella la strada che dovrebbe seguire a mio avviso, l'ha lasciata da parte. Quella industriale c'è ancora, e le dinamiche che ci sono adesso non sono poi così dissimili, anzi probabilmente in questa fase storica che stiamo vivendo sono più simili che in altre,
peggiorate
a quelle di un secolo fa, perché ormai veramente, come non mi stancherò mai di dire, l'unica differenza tra inizio Novecento, quando c'era la massa di operai di fronte ai cancelli delle fabbriche che aspettava e sperava che il caporale di turno dicesse tu sì, tu no, purtroppo. L'unica differenza adesso è che questa procedura la fanno tramite WhatsApp con i contratti giornalieri o settimanali, ma il concetto rimane esattamente lo stesso.
Esatto. E difatti, appunto, dato che abbiamo detto che la situazione, dato che quelli che sono al governo dicono che le cose vanno meglio, noi riceviamo appunto questa informazione di questa settimana, scusate un attimo, che ci giunge dal nostro compagno, che dice: purtroppo l'azienda Omba di Torre di Quattesolo, di proprietà della famiglia Malacalza, è stata messa in liquidazione e i dipendenti che rischiano il posto sono 130. Speriamo di riuscire chiaramente ho mandato un messaggio ai compagni di Vicenza per riuscire se loro, che, dato che sono più vicini di me sicuramente, sapranno qualcosa di più nei prossimi giorni.
Esatto,
di aggiornarvi. Comunque purtroppo si tratterà di 130 dipendenti, e considerando chiaramente purtroppo l'indotto.
E per non ricordare, per non dimenticare anche quello che è successo in questi giorni, credo sia doveroso anche fare un accenno, prima di partire con la lettura di questa sera, a quanto è successo a Milano, alla Lamina, dove tre operai sono morti intossicati ieri e un altro è in gravi condizioni all'ospedale per una fuga di metano che non è stata segnalata da... il dispositivo di sicurezza che doveva essere funzionante nell'azienda, a quanto pare per qualche motivo che è ancora oscuro non ha funzionato, e questo è costato la vita a tre operai, e ce n'è un altro in ospedale in fin di vita. E poi ricordare anche quello che è successo ieri sulla Alta a Padova, dove un uomo è stato vittima di un incidente in un cantiere sulla costruzione di una ciclabile a Carmignano di Brenta, è rimasto schiacciato tra i cinguli di un escavatore, adesso si trova in gravi condizioni all'ospedale.
E quindi purtroppo vediamo che
o muore o rimane con offesa, infortuni gravi per tutta la vita, per riuscire, non dico a vivere in maniera agiata,
a sopravvivere,
che non sarebbe comunque una ragione valida, ma stiamo parlando proprio di mera sopravvivenza.
Esatto.
Perché con gli stipendi che danno adesso e con il costo della vita,
esatto,
stiamo parlando di sopravvivenza.
Quindi vediamo che purtroppo non si può proprio parlare di strage, perché effettivamente quello è. Quindi, dopo aver purtroppo dato queste tristi notizie, noi vogliamo continuare il libro che avevo iniziato io l'anno scorso, che è appunto Monza Partigiana, a cura della fabbrica occupata Boccaccio 003, in collaborazione con Ampi Monza, sezione Gianni Citterio.
Che è parla un libro appunto, che io mi sono perso all'inizio.
Comunque parla appunto della resistenza dei vari personaggi dell'antifascismo monzese, e che comunque riporta anche un po' di manifesti storici dell'epoca, anche quelli delle forze fasciste che circolavano all'epoca, perché comunque Fabbrica Occupata FOA, Fabbrica Occupata Boccaccio 003.
E allora andiamo alla lettura.
Assolutamente, tralasciando i vari manifesti, perché comunque in ogni caso, ecco, ne leggiamo uno di questi manifesti riportati su questo bellissimo piccolo libretto. Per esempio, il Ministero delle Forze Armate comunica che, allo scopo di troncare ogni equivoco che potesse essersi ingenerato sull'interpretazione del decreto del 18 febbraio corrente anno, che commina la pena della fucilazione per renitenti alla leva e disertori, si dispone che il termine massimo di presentazione per gli appartenenti alle classi 22, 23, 24 e 25 dell'esercito e dell'aeronautica sia stabilito alle ore 24, giorno 8 corrente. Difatti, la piccola didascalia dice, alcuni dei manifesti, che la Repubblica Sociale Italiana fece affiggere tra il 1940 e il 1944 sui muri di Monza, intimando l'adesione di giovani ai corpi armati fascisti. L'ufficio di arruolamento era presso la Villa Reale. Infatti si sente anche in questi manifesti anche il delirante scritto del fascismo: col nostro coraggio, il nostro sacrificio, il nostro sangue, noi eseguiremo il comandamento dei morti e degli eroi. Possiamo immaginare, questo è quello della decima massa, una delle più famigerate formazioni dell'allora Repubblica Sociale Italiana. Quindi tutti quanti queste cose che scrivevano, beh, tu Frank le vedi qua, dopo magari ci dai una letta, però comunque noi torniamo con i combattenti per la libertà. Gianni Citterio, medaglia d'oro al valor militare, è sicuramente la figura più nota dell'antifascismo monzese. Fu un esempio per tutti i compagni che lo conobbero, poiché seppe affiancare una spiccata capacità d'azione ad un grande senso di responsabilità politica. Fu sempre in contatto con i protagonisti della resistenza a livello nazionale e nella sua esperienza ricoprì ruoli di primo piano nella costruzione di un percorso locale verso la liberazione. Era membro del Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, che è formato da 5 membri, uno per ogni partito antifascista, aveva il compito di coordinare le formazioni partigiane nord Italia. Monza fornì a questo organo due grandi figure. Mentre Citterio vi partecipò come rappresentante del PC, Gian Battista Stucchi vi faceva parte a nome del Partito Socialista Italiano. Nel marzo del 43, quando in tutto il nord Italia gli operai incrociarono le braccia contro il regime, Citterio sostenne attivamente gli scioperanti monzesi. Numerosi ed importanti furono anche gli scritti che pubblicò sul giornale Pace e Libertà, che distribuito clandestinamente conteneva articoli e comunicati di ferma opposizione al regime. Il 26 luglio Citterio fu pronto a guidare la prima manifestazione in cui gli antifascisti monzesi testimoniarono la grande gioia per la caduta del Duce. Parlò in pubblico alla trattoria Santa Lucia di via Manara alla fine di convincere i concittadini ad arruolarsi nel corpo volontario per la libertà, convinto a ragione che la strada verso la definitiva liberazione sarebbe stata ancora lunga. Parlò di nuovo alla cittadinanza l'8 settembre, quando a 35 anni appariva già come la figura centrale dell'antifascismo monzese. Dal balcone del municipio, in piazza Carducci, tornò a sottolineare la necessità di organizzarsi contro il nazifascismo. Giungevano infatti in Brianza le prime truppe tedesche ed i fascisti si stavano organizzando nella nascitura Repubblica Sociale. A quel punto la sua attività tra Monza e Milano divenne frenetica, tanto da obbligarlo ad allontanarsi dalle due città, essendo ormai nel mirino dei fascisti. Partì quindi per la Val d'Ossola per combattere in prima persona. Fino a quel momento il suo nome di battaglia era stato Diomede, ma sui monti divenne il commissario Redi ed affiancò i gruppi partigiani locali. Presso Megolo, il 13 febbraio del 44, la sua formazione venne sorpresa da un'offensiva nemica. Redi si impegnò a coprire la ritirata dell'intera formazione e cadde sul campo insieme ad altri compagni. Un sacrificio che valse la salvezza di molti, ma privò presto la resistenza di un grande personaggio, Amedeo Ferrari. Amedeo Ferrari nacque a Casal Pusterlengo il 6 settembre 1895, penultimo di 9 figli. Il padre, che lavorava come ferroviere, morì prematuramente colpito a polmonite, lasciando la famiglia in gravi condizioni di ristrettezza. L'infanzia del giovane Amedeo è segnata da queste condizioni. Pur promettendo bene negli studi, deve lasciare presto la scuola e a soli 12 anni è già impiegato presso la ditta Essenberger di Monza, dove nel frattempo la famiglia si è trasferita. Con l'inizio del lavoro si fanno strada nella sua coscienza le idee socialiste. Quando verrà chiamato alle armi e parteciperà alla prima guerra mondiale, sarà già iscritto al Partito Socialista. Al termine del primo conflitto mondiale, Amedeo ritorna al lavoro e subito si immerge con entusiasmo nelle note politiche sindacali. I contrasti tra capitale e lavoro scoppiano con nuova energia finché si giunge nel 1920 all'occupazione delle fabbriche. In quel periodo il Ferrari era già un dirigente sindacale e lavorava presso la ditta Radice, cui suoi compagni occupa la fabbrica che solo dopo la resa dei sindacati nazionali sarà riconsegnata alla proprietà. Con la nascita del Partito Comunista d'Italia, Ferrari, con una decina di compagni, costituisce la sezione monzese del nuovo partito di cui viene eletto segretario. Ma anche i fascisti cominciano ad aggirarsi nelle città, organizzati in squadracce che si accaniscono contro coloro che reputano sovversivi. Ben presto anche Amedeo Ferrari è vittima della violenza fascista. Una sera, di ritorno da una riunione, viene affrontato da 10 energumeni che lo lasciano boccheggiante sul selciato. Il compagno Verderio, che corre in suo aiuto, viene percosso con tale violenza che perderà un occhio. La situazione peggiora sempre di più e l'agguato subito costringe Ferrari a trasferirsi a Bergamo. Qui sposerà Paola Giannella, che nel 1924 darà alla luce il figlio Vladimiro. Il pestaggio subito e l'allontanamento da Monza non scalfiscono l'animo e l'impegno di Ferrari nell'attività politica. Anche a Bergamo, nel corso di una manifestazione politica, Amedeo viene arrestato, rilasciato, riprende l'attività politica clandestina. Siamo sul finire del 22 e l'ascesa al potere del fascismo è completata. Ancora una volta la militanza e l'impegno di Ferrari nella lotta contro il regime lo portano a un secondo arresto nel 1927. Amedeo, processato a Roma al Tribunale Speciale, viene condannato a 2 anni, 1 mese e 15 giorni di carcere, che sconterà nel penitenziario di Nisida. Quando uscirà dal carcere nel settembre del 29 dovrà scontare ancora 3 anni di vigilanza speciale e l'interdizione perpetua dei pubblici uffici. Nel 29 Ferrari di nuovo a Monza, dove pian piano riorganizza il partito ed allaccia rapporti con i compagni sparsi per tutta la Brianza, Cavenago in particolare. Diventa uno dei centri più importanti di organizzazione clandestina. Amedeo è costantemente impegnato in attività pericolose che necessitano di tenacia e di intelligenza politica, ma l'impegno porta i primi risultati. Dopo Cavenago, anche a Caponago e a Bernareggio, nascono altre cellule del Partito Comunista. L'attività politica penetra in altri paesi e si allarga a macchia d'olio in tutta la Brianza. In questi anni Amedeo Ferrari entra in contatto col comitato centrale del partito. Ferrari cerca di avvicinare i giovani all'attività politica. Entra così nel PC Fratelli Diligenti, Franco Varisco, Aurelio Scioli e il suo stesso figlio Vladimiro. L'impegno di questi, le capacità e il coraggio e per alcuni di loro addirittura la vita saranno determinanti per la crescita dell'antagonismo al regime. Dall'entrata in guerra dell'Italia nel giugno del 40, l'opposizione verso il fascismo va costantemente aumentando. Si susseguono le sconfitte dell'esercito, le condizioni di vita dei lavoratori e delle loro famiglie peggiorano costantemente. Il mercato nero sostituisce l'organizzazione pubblica. Nei primissimi giorni di gennaio 1943, sui muri di Monza compaiono dei manifestini scritti incollati in tutta fretta di nascosto, che invitano la cittadinanza ad unirsi per chiedere la fine della guerra e l'aumento delle paghe per far fronte alla grave penuria in cui vivono gli italiani. Questa è la premessa ai famosi scioperi del marzo del 43, in che in tutta l'Alta Italia faranno traballare per la prima volta il regime fascista. I volantini di propaganda sono d'opera del Ferrari e di suoi giovani. La polizia sospetta di lui e lo arresta, ma dopo 25 giorni, non avendo trovato prove di sorta, lo deve rilasciare. Alla caduta del fascismo, Ferrari, alla testa di una grande colonna di operai, attraversa la città di Monza e organizza il primo grande comizio in piazza Trento e Trieste. Tuttavia la guerra non è affatto finita, poiché nel nord Italia la gerarchia fascista va ricostruendosi attorno a Mussolini. Dopo l'8 settembre 43, anche per Ferrari, ormai 48enne, inizia la vita partigiana sulle montagne della Val Sassina, in compagnia di numerosi altri antifascisti provenienti dalla Monza e dalla Brianza. Nel giugno del 44, circa 15.000 tedeschi e 2.000 fascisti attaccano le formazioni partigiane insediate sui monti della Val Grande con l'obiettivo di colpire la resistenza del Piemonte nord-orientale. Amedeo Ferrari cade vittima del rastrellamento a Pian Vadà il 14 giugno. La propaganda antifascista. La propaganda e la resistenza antifascista erano attive a Monza già prima del 25 luglio 1943, tra molteplici episodi di distribuzione di volantini ed affissione dei manifesti contro il regime. Un'esperienza che deve essere ricordata è quella della pubblicazione del ciclo stilato Pace e Libertà, vera e propria voce del fronte di azione antifascista. Durò 7 mesi, fino al 25 luglio 1943, durante i quali si costituì quale strumento per l'aggregazione di nuovi ribelli e punto di riferimento per le masse brianzole, inaspettatamente trovatesi in una tragica situazione. Il titolo emblematicamente esprimeva il programma, il motivo di lotta e l'attesa di allora. Le notizie, data la loro stampa e lettura clandestina, dovevano necessariamente essere brevi e chiare, dirette ed immediatamente fruibili. Nella sua casa di Olgiate, Calco, Antonio Gambacorti, Passerini, in collaborazione con il magistrato Buzzelli, membro per il Partito Comunista del Comitato di Liberazione Nazionale, si assunse il compito di impaginare gli articoli e notizie che soprattutto Citterio poteva fornire, visti i costanti rapporti con i vertici dei comandi partigiani di Milano. Grazie a una fitta rete di collaboratori antifascisti, Pace e Libertà poteva essere diffuso in città. Lo stesso Passerini, successivamente membro del Comitato di Liberazione Alta Italia, venne arrestato all'inizio del 1944 proprio mentre si recava in una riunione del Comitato. Recluso a San Vittore, venne poi trasferito a Fossoli, dove fu ucciso con altri 69 martiri per rappresaglie naziste in seguito all'assassinio di 7 soldati tedeschi. La diffusione di materiali di propaganda contro il regime costituì un passaggio fondamentale per lo sviluppo di una coscienza antifascista diffusa in tutta Italia, in particolar modo nelle fabbriche. L'esperienza di lotta di Angela Ronchi, da questo punto di vista, può essere considerata esemplare, e vediamo la vita di Angela Ronchi. Raccogliendo in un'intervista la testimonianza diretta di Angela Ronchi, abbiamo potuto constatare ancora una volta l'importanza del ruolo delle donne nella lotta partigiana. L'esperienza di Angela costituisce un esempio di instancabile impegno nella diffusione di materiali di propaganda antifascista. Angela inizia il proprio racconto narrando di come abbia ereditato l'avversione nei confronti del regime fascista dal padre Ronchi, Carlin, ai tempi residente a San Fruttuoso. Egli era comunista e per il semplice fatto di aderire a questo ideale non è mai stato direttamente impegnato nella lotta partigiana, fu arrestato dai fascisti e passò lungo tempo in carcere. Questo fatto segnò profondamente l'esperienza di Angela, che portò a maturazione la propria ostilità al fascismo aderendo alla lotta per la liberazione, scelta di cui il padre fu molto fiero. Già a 14 anni Angela comincia a lavorare in fabbrica tra Sesto, alla Meti Marelli, e Monza, tessitura Rovelli. Sul lavoro il suo impegno costante, il primo luogo come membro della commissione interna. Ancora oggi rivendica con orgoglio il proprio ruolo di tutela dei diritti della classe operaia, anche dopo la fine della guerra, l'oro ricoperto, dimostrando una spiccata capacità di dialogo con i dirigenti delle fabbriche. Comincia a combattere il fascismo molto prima dell'8 settembre, impegnandosi soprattutto nella diffusione di volantini e materiali di propaganda antifascista. Frequenta le grandi assemblee di compagni partigiani antifascisti che si tengono tra Sesto e Milano, nelle quali si discutono le azioni da compiere contro i fascisti e le strategie di comunicazione più adatte a sensibilizzare la popolazione e i lavoratori sulla necessità di intraprendere la lotta contro il regime. Angela, nome di battaglia Anita Garibaldi, riporta sul proprio posto di lavoro quanto emerge in quelle assemblee clandestine, costituendo un importante nodo della rete di comunicazione tra formazioni partigiane e operai delle fabbriche. Per questa sua attività viene scoperta dai fascisti ed arrestata alla Magneti Marelli. Riesce fortunatamente a scampare la detenzione perché il giorno seguente all'arresto coincide con la caduta del Duce, il 25 luglio 43. Sfruttando la confusione della situazione, Angela torna subito operativa, porta volantini nelle caselle delle lettere, nei cortili e nelle fabbriche. È entusiasta di prendere parte a un movimento che vede gradualmente crescere. La sua, racconta oggi, era una vocazione irresistibile che non le faceva percepire né il rischio né la paura, tanta era la convinzione del proprio ideale antifascista. Ovviamente, se tornasse indietro nel tempo, rifarebbe quello che ha fatto, consapevole del fatto che il fascismo doveva essere combattuto senza alcun tentennamento, data la natura palese della meschinità del regime e la ferratezza dei crimini dei gerarchi, che Andrea definisce miserabili. Conserva infatti, oltre al ricordo di vivo e orgoglioso della propria esperienza partigiana, anche una salda memoria sui crimini commessi dai fascisti monzesi, che associa un'immagine forte impressa nella sua mente del 25 aprile 45, giorno in cui con altri partigiani visitò la sede monzese delle Brigate Nere, via Passerini. Negli scantenati correva lungo i muri una linea elettrica utilizzata per torturare i prigionieri, spesso partigiani. Ricorda i cartelli appesi che riportavano la scritta una volta, due volte a volontà, e soprattutto le numerose macchie di sangue nelle stanze di nonché sui fili elettrici, le tracce della materia cerebrale dei prigionieri torturati.
E dopo questo primo stralcio di Monza Partigiana, che è il volume che stiamo leggendo questa sera, ci prendiamo una pausa per spezzare un po' a metà questa puntata, lasciare anche il tempo per riflettere su quanto abbiamo letto fino adesso, con un brano musicale, questa volta in compagnia degli Africa Unite.
But what people need, we need a system that shows everybody occupation right now. We need a doctor who cares about the population. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their right. No more police, they're just claiming their right.
Politics, soul, social iniquity, and everywhere is a broken bureaucracy.
Torniamo allora in diretta alle 21 e 31 minuti primi. Vi ricordo come sempre che potete comunicare con noi tramite il profilo Twitter di Radiazione, @radiazioneinfo per scriverci, oppure potete usare la pratica, per non dire praticissima, chat presente proprio sul sito di Radiazione, che probabilmente avete aperto in questo momento se ci state ascoltando, e quindi potete usare direttamente quella per scriverci e noi possiamo rispondervi. Se no, per la differita potete usare il nostro profilo di Facebook per comunicare con noi, o la mail contaminati@radiazione.info. Tutto questo appunto per collaborare anche con questa trasmissione, che non ha sicuramente una particolare avversione a materiali che non hanno avuto sì. dignità di stampa in case editrici prestigiose. Anzi, stiamo leggendo un opuscolo quest'oggi, e molto spesso leggiamo anche documenti che sicuramente non hanno avuto larga diffusione, ma che sono comunque testimonianze importanti di un passato che si sta cercando, se non di far dimenticare, quantomeno di
portarlo dall'altra parte.
Esatto, di portarlo dall'altra parte, di privarlo della sua connotazione politica.
Sì, che vogliono privarci della lotta, non vogliono, cioè non vogliono far capire, cioè non vogliono far sapere, appunto. Tra l'altro racconto un episodio che mi è capitato brevemente, lo racconto in quel di Padova, salutando con un compagno alla maniera jugoslava, nel saluto partigiano. Una ragazza mi ha chiesto cosa stavamo dicendo e cose come. Io ho chiesto un saluto partigiano risolente durante la lotta al Corpo Popolare di Liberazione Jugoslavo. Era un neggiare a Tito. La cosa più che mi ha fatto più specie, mi ha chiesto chi era Tito. È stato un po'. Io ho detto, ma oddio, insomma, è una cosa un po', anche perché trattasi insomma di una persona laureata, quanto mi ha guardato. Io pensavo mi scherzasse, invece proprio non sapeva chi era Tito. Quindi vediamo che purtroppo la revisionismo sta lavorando bene, perché comunque vogliono far nascondere anche quella pagina. Che
guarda, saluto Druge Miti Secunemo.
Druge Tito, appunto, grande Tito, Miti Secunemo, Ogivio Tito, anche comunque viva Tito. Però comunque anche questo è un piccolo purtroppo, diciamo, di quello che stanno facendo per proprio non fare conoscere più niente della storia di una resistenza di popolo, di classe, che mirava.
Eh sì, che Tito non è neanche un personaggio relegato alla storia di 50 anni fa, insomma.
No, anche perché Tito è morto nel 1980, non è morto migliaia di anni fa. Però quello che stanno facendo è appunto questo lavoro, come dici tu, di riuscire a distogliere tutta la storia, togliere proprio completamente la storia di resistenza, perché è stata fatta da un popolo. Ben sappiamo che la Jugoslavia all'epoca ha subito duramente l'occupazione nazifascista. Lubiana era un campo di concentramento infinito, circondato addirittura di filo spinato, perché Lubiana era tutta cinta di filo spinato, e i tedeschi non andavano certo per il sottile, perché per loro gli slavi, tutti i popoli dell'est, erano solamente, come diceva il Baffetto, Untermenschen, sottouomini.
Bisogna anche ricordare che poi, in quella che poi divenne la Jugoslavia, i campi di concentramento non erano soltanto ad appannaggio dei tedeschi, ma anche dello Stato italiano.
Assolutamente, tra
e
l'altro.
Che se ne dica oggi che certe cose Mussolini, a differenza di Hitler, non le fece mai, questa è una menzogna, è un falso storico, perché in Jugoslavia i campi di concentramento a guida italiana c'erano, e come, e le efferatezze che vennero compiute in quei campi non avevano nulla da invidiare a quelle commesse dai tedeschi.
Non vorrei dirti che, tra l'altro, uno è anche molto era molto vicino a casa tua, anche quel di Chiesa Nuova, non vorrei dirti che era proprio dentro la casa Romagnoli o una roba. Vicino a là c'era un campo di concentramento per la popolazione slovena. A Chiesa Nuova c'era proprio un campo di concentramento, ce n'era uno anche lì. Quindi noi, appunto, detto queste piccole apparenti
ma necessarie
storiche,
cose,
esatto, continuiamo la storia di questi compagni di Monza, che hanno redatto questo opuscolo con la storia dei loro compagni antifascisti e partigiani. I gruppi di Azione Patriottica. Con le sigle GAP e SAP si indicano i gruppi di azione patriottica e le squadre di azione patriottica. Con questo nome si usavano a definire i numerosi gruppi di militanti che si impegnarono nell'azione diretta contro il nazifascismo. Erano gruppi che agivano nella clandestinità, spesso formati da pochissimi e filati elementi. Svolgevano i compiti più disparati e particolarmente rischiosi, quali azioni di sabotaggio, reperimento delle armi, diffusione della stampa clandestina e del coinvolgimento dei renitenti alla leva. La testimonianza diretta di Amos Crotti sulle sue vicende personali e sull'esistenza monsese in generale ha sicuramente un valore aggiunto. Comincia a raccontare fieramente quando giovanissimo rifiutò di frequentare i premilitari, esperienza obbligatoria per tutti i giovani durante il regime. Il padre, di fede socialista, lo tenne lontano da figli della Lupa, Balilla, avanguardisti e giovani fascisti, trasmettendogli valori democratici assai pericolosi a quel tempo. Amos venne più volte picchiato a causa della scelta, ma le botte riuscirono solamente ad accrescere l'avversione verso i fascisti. Militò poi nelle file dell'esercito italiano, a Trento, a partire dal 1943. Con la firma dell'armistizio, venne immediatamente come traditore per le vie di Trento, pronto per essere deportato in Germania. Amos riuscì invece a fuggire e a tornare a Monza dai suoi familiari, come fecero molti altri soldati. Da questo momento cominciò la frenetica attività di Pippo, questo era il suo nome di battaglia. Gli piace sottolineare di continuo la sua vocazione all'azione, poche parole, ma un numero infinito di sabotaggi, fughe, agguati di disarmi in nome della lotta e liberazione. Lasciava la politica ad altre figure di cui aveva grande stima, preferendo il ruolo di ragazzo d'azione, tanto che si organizzò insieme a pochi fedelissimi compagni una formazione di GAP. L'attività del gruppo si svolse soprattutto sulle montagne, anche se spesso egli tornava a Monza per compiere azioni mirate. In primo luogo, si impegnò a reperire armi da portare poi ai compagni di Brianza. I soldati tedeschi giravano sempre in coppia e Pippo era esperto nel loro disarmo. Sottolinea come non potesse uccidere i nemici in quei frangenti per paura di una rappresaglia sulla popolazione civile, così li lasciava solo tramortiti. Si infiltrava poi nelle caserme e farazie di armamenti. Tutto il bottino veniva portato in una fanalmeria di via Bergamo, pronto per essere condotto e nascosto su un carico di fieno e condotto fuori Monza. Attendeva fuori dalla caserma i militari che volevano abbandonare la divisa, li prendeva con sé e li nascondeva in posti sicuri per portarli poi ad arruolarsi nelle file partigiane. Dopo la firma dell'armistizio, molti giovani lasciarono la divisa, rinunciando a servire la neonata Repubblica Sociale. I nazifascisti volevano infatti reinserire i militari italiani nelle file repubblichine, punendo in modo esemplare i renitenti. Presso la caserma 4 novembre, i tedeschi fucilarono quattro militari bresciani, che non vollero aderire all'RSI, era il 9 aprile del 1944. I partigiani tentavano di aiutare i renitenti, in un simile frangente Pippo venne arrestato insieme a Silvio Arosi, uno dei suoi fedelissimi. Fu portato prima alla caserma di via Volturno, poi a San Vittore ed infine nelle carceri di Peschiera, in celle di 2 metri quadri. Anche in quell'occasione, però, Pippo riuscì ad evadere con grande abilità. Fuggì insieme ad Arosi mentre lavorava ad una ferrovia appena bombardata, nonostante lo stretto controllo di nazifascisti. L'elevato rischio a cui sottoponevano i partigiani nelle loro attività è purtroppo testimoniato dalla tragedia che colpì la formazione di Pippo nel gennaio 1945. Il gruppo aveva deciso di fare irruzione all'interno della caserma di via Volturno per recuperare armi e si era già verificata la disponibilità a collaborare della Guardia Pubblica e Sicurezza Raffaele Criscitiello. Obiettivo dell'operazione era lanciare un messaggio chiaro ai nazifascisti circa la salute e l'intraprendenza dei gruppi partigiani anche in città oltre che in montagna. Presso la trattoria Santa Lucia della famiglia Bracesco si ritrovarono in 5 per decidere chi dovessero compiere l'azione, mentre gli altri sarebbero stati impegnati in diversivi. Amos Crotti ricorda benissimo in quei momenti, pesero 5 fiammiferi e ne spezzarono 2 a metà. Il caso volle che i pezzetti più corti finissero nelle mani di Alfredo Ratti e Vittorio Michelini. Monza era deserta quella sera a causa di uno spettacolo di richiamo al cinema Ponti e l'azione di ragazzi avrebbe dovuto svolgersi senza problemi. Pippo con altri 2 compagni, tra cui Franco Rossi, uscì in serata il 24 gennaio del 1945 con pennello e vernice rossa per svolgere un altro compito, scrivere sui muri di arengare il liceo Zucchi slogan antifascisti. Michelini e Ratti intanto portarono a termine il recupero delle armi, con la preziosa collaborazione di Criscitiello. Nel proseguire il racconto di questa vicenda, che portò alla fucilazione dei Michelini, Ratti e Criscitiello, propiniamo integralmente la significativa testimonianza di Franco Rossi, tratta da un articolo che Rossi scrisse per il Cittadino in occasione del cinquantenario della liberazione. Le mie vicende personali di piena adesione alla lotta partigiana sono assolutamente secondarie rispetto alla tragedia che ebbe il suo epigolo il 25 gennaio del 1945 alla cinta esterna della Villa Reale di Monza, in via Boccaccio, non lontano dal viale Regina Margherita. Lì furono fucilati 3 giovani partigiani, Vittorio Michelini, Alfredo Ratti e Raffaele Criscitiello. Vittorio e Alfredo erano stati arrestati ai repubblichini la tarda sera del 24 gennaio, nei pressi del Re Sasso. Avevano una bomba a mano e una pistola ciascuno. Avvenne verosimilmente mentre rientravano dopo il colpo di mano alla caserma delle guardie pubbliche sicurezza in via Volturno, donde avevano asportato delle armi destinate alla causa partigiana. Una delle guardie, che erano state da loro imbavagliate e legate nel corso d'attacco, era riuscita a liberarsi quasi subito, dando l'allarme al comando fascista, che fece bloccare tutte le vie di accesso a Monza, dislocando pattuglie delle brigate nere sulle vie principali. Proprio una di queste pattuglie li assalì alle spalle, provenendo da un portone, così che Vittorio e Alfredo non poterono nemmeno tentare di difendersi. Avevo incontrato Vittorio l'ultima volta, prima dell'arresto, la sera del 24 gennaio in casa mia, per informarlo che nessun movimento sospetto si era verificato all'ingresso alla caserma di via Volturno. Vittorio temeva infatti l'eventualità di imprevisti che potessero compromettere la riuscita dell'operazione. A me dunque era stato affidato quel compito di sorveglianza che avevo svolto per alcune ore, defilandomi all'angolo della chiesa di San Carlo. Il colpo di mano alla caserma venne poco dopo, intorno alle 21-24 gennaio. Verso le 2 di notte, il 25, i fascisti vennero a casa mia. Fui arrestato insieme a mio papà, ignaro di tutto, caricato su un motocarro e condotto alle prigioni di Villareale. Compresi subito che era qualcosa di grave. Separato da papà, fui bendato e condotto davanti al sergente dell'SS Werning, che, coadiuvato da una giovane interprete, mi sottopose all'interrogatorio. Negai di essere a conoscenza di un piano di attacco alla caserma di Volturno, nonché qualsiasi appartenenza al movimento partigiano. A questo punto venne portato davanti a me Vittorio Michelini, le guance tumefatte, sulle quali il sangue si era ormai raggrumato, negli occhi non il terrore ma un velo di tristezza che mi spezzò il cuore. «Franco, sanno tutto», furono le sue prime parole, mentre un aguzzino fascista, zoppo di piccola statura, un'autentica belva, incominciava a menarmi con il nervo di bue. L'interrogatorio verteva sulla mia posizione nell'ambito della vicenda. Vittorio mi giustificò presso il sergente Verni, dichiarando di avermi frequentato non tanto per motivi politici, ma che perché era fratello di Gianni Rossi, suo carissimo amico e compagno d'arrampicata, perito in grignette sul torrione Fiorelli il 18 del 644. Sia il sergente Verni che il capitano Gatti si riservarono di controllare. Sta di fatto che l'interrogatorio si concluse che le affermazioni di Vittorio seppi poi mi consentirono di lasciare indenne la Villa Reale il 26 gennaio del 45. Poco dopo fummo condotti entrambi in una piccola cella al secondo piano della palazzina che sta addossato alla Villa Reale. Passammo così davanti a una grande sala, dove vidi seduti su una panca Alfredo Ratti, che fumava imperterrito una sigaretta, e Raffaele Cricitello, la guardia di pubblica e sicurezza che aveva collaborato all'organizzazione del colpo, anche egli poi fucilato insieme a Vittorio e Alfredo. Entrambi avevano il volto sfigurato dalle torture piene di sangue. Cricitello, ricorda perfettamente, aveva il naso spezzato, accanto a loro Piero Gambacorti Passerini, il volto a malapena riconoscibile per le percosse. I due fratelli Guido e Renzo Ubezio, il fratello minore di Ratti e un certo Silvio, che nonostante il freddo pungente indossava solo una canottiera di cotone senza maniche. Fu una visione sconvolgente, in particolare mi colpì il viso bellissimo e sprezzante di Alfredo Ratti, del quale mi era ben nota la fama acquisita sui nostri monti con le formazioni partigiane. Non potrò mai dimenticare. Le poche ore di segregazione in cella con Vittorio Michelini furono drammatiche. Eravamo tenuti sotto costante controllo da alcuni militi delle brigate nere, divieto assoluto di parlare tra di noi, mentre altri militi entravano nella cella ondate successive per sputarci addosso ed inveire. Vittorio aveva fame, grazie a un fascista umano, ottenne due piatti di minestra che cedetti a Vittorio e li divorò. «Vittorio, che è successo?» chiese in un momento di distrazione di secondini. Sua risposta, tutta colpa di una donna. Mai riuscì a venire a capo di questa affermazione. A poche ore dalla sua morte, nonostante tutti i tentativi spariti, dopo la liberazione si presume che una donna, ma un'amica di chi, di Vittorio, di Alfredo, di Raffaele, venuta a conoscenza del piano d'attacco alla caserma di Volturno, avesse fatto la soffiata al comando delle brigate nere. Le ultime parole di Vittorio, chissà la reazione andrà a buon fine, esprimendo con ciò la speranza che le armi sottratte alla caserma di Volturno fossero state messe al sicuro. In realtà i fascisti non riuscirono mai a trovarle, segno che Vittorio e Alfredo, a dispetto delle terribili torture subite, non rivelarono né rifugio né il destinatario delle armi. La cella era per due. Al centro un tavolo su quale Vittorio sedette sino all'ultimo istante, dondolando le gambe. Una finestrella dava sul cortile che si trova di fronte all'ingresso principale della Villa Reale. E Vittorio fissava muto il cielo, la neve, la vita, facile intuire i pensieri vista la situazione. Ciò nonostante, non gli vidi versare una lacrima. Improvvisamente Vittorio venne chiamato, scattò verso l'interno della cella con un balzo d'atleta, e lo era. Seppi poi dalla solita guardia compiacente che Don Luigi D'Agostini lo attendeva per la santa confessione, poi che non l'avrei mai più rivisto. Nevicava, una massa informe s'arrestò davanti alla Villa Reale, era il tram. Poco dopo i fascisti abbassarono tutte le persiane, ebbero il pudore di volerci risparmiare il rumore degli spari. L'eco tuttavia ci giunse, assordante, bloccato dal terrore e dal dolore, trattenne in gola per un lasso di tempo il respiro. Vittorio, Alfredo e Raffaele in quell'attimo morivano, feci in tempo a constatare che non nevicava più e che il cielo era tutto un grigio fumoso. Così morivano, dopo inaudite torture, tre giovani nel fiore degli anni, tre giganti dal punto di vista morale, che nel sacrificio, nella povertà e nel rischio continuo della vita erano vissuti per la libertà. Ebbene, sono trascorsi 50 anni, ma quelle scariche di mitra che troncarono l'esistenza mi tormentarono ancora. specie la notte, a malapena mitigata al ricordo dei loro volti impavidi, pur nella consapevolezza della loro fine imminente. Di Vittorio Michelini, l'unico che conoscevo a fondo, mi è rimasto un anello metallico da lui fabbricato, era un meccanico finito, con le sue iniziali VM. Tutte le volte che lo accarezzo con le dita rivedo Vittorio accanto a me, in montagna o al lago. Era pure un eccellente nuotatore, timido, un fisico minuto ma possente, quei due occhi dolci marrone scuro, brillanti di una luce che scaturiva da un'energia, da una purezza interiore straordinaria, che lui sapeva facilmente comunicare agli altri. Si può pensare ai morti che per qualche tempo e poi dimenticarli. Vittorio, Alfredo e Raffaele, invece, sono tuttora presenti in me. Vorrei tanto che anche solo per un attimo rivivessero in queste mie parole. Ciao Vittorio, ciao Alfredo, ciao Raffaele.
E con questo, allora,
riapro un attimo i microfoni. Con questo direi che per questa sera interrompiamo la lettura e andremo avanti sicuramente mercoledì prossimo, perché appunto ce n'è ancora da leggere su questo, che sì, è un opuscolo, però devo dire è un lavoro anche bello corposo, sono 90 pagine tra immagine di archivio e scritte, quindi è un bel materiale da leggere e da condividere con voi anche nei prossimi mercoledì. Intanto ci prendiamo una pausa musicale in compagnia di Caparezza e torniamo in diretta tra qualche minuto per rilanciare gli appuntamenti di questo fine settimana, visto che ormai siamo a quello che viene definito il giro di boa della settimana, come consuetudine d'altronde di questo programma. Voi rimanete all'ascolto, così vi possiamo aggiornare su quello che succede a Padova nei dintorni nei prossimi giorni.
Buon dì telespettatore, questo è un TG che ti mette di buon umore, là fuori i crimini ma qui si parla ore di Lidia Rimini e rivoli di sudore, perciò proteggiti dall'ondata di calore col mio soccorso, lavate di capo che manco il baby shampoo Johnson, esercitando il potere che mi dà Orson, ti annuncio che quest'anno fa più caldo dello scorso, se ti guardi intorno capirai che degli spari sul lungomare di Bari non c'è traccia nei TG di Mediaset e Rai, questo non mi va di raccontarlo, ma ti conto i peli del buco del culo del principe Carlo, il telecomando contro me non devi usarlo mai. TG, 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 le ti incula, non ti notizie ma non noti nulla, TG, TG, ti girano ma fatela da solo la verità, TG, 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 le ti incula, non ti notizie ma non noti nulla, TG, TG, ti girano ma fatela da solo la verità. Sono chiuse le fabbriche del bel paese, fuori lavoratori da Mirafiori a Termini Imerese, e se rimangono valgono meno di 1.000 euro al mese, che bene o male affitti un monolocale più le spese, ma non puoi pagarti nemmeno una visita al dentista, pista pista posso al ministro con l'autista, nell'auto blu frigo bar con Moschandone e Cristal, il minimo che puoi fare è sparare sulle gomme a vista, questo TG non è così pessimista, l'economia italiana è sana sì, lo dice l'Istat, lo stivale nella lista acquisti del turista, questa informazione mica quella comunista fatta di gogne, viva il TG delle menzogne con notizie nascoste come zoccole nelle fogne, un maresciallo che fa il pappagallo sul giallo di cogne ma su Ustica no, non vuole avere rogne, TG, TG, TG che ti incula, noti notizie ma non noti nulla, TG, TG, ti girano ma fatela da solo la verità, TG, TG, TG che ti incula, noti notizie ma non noti nulla, TG, TG, ti girano ma fatela da solo la verità. Sintonizzati su TG, Coppa Campioni sfila per mani, ma nessuna notizia sulle vittime dello tsunami, ma sì, rilassati e versati una pizza, in fondo è fuoco amico quello che brucia il bis, succede di cadere sul cernis, qui non cambierà mai nulla come in un governo bis, parlare di guerra non mi piace, è troppo audace, preferisco parlare di forze di pace, che offrono focaccia a famiglie afghane, del loro carri armati fatti di marzapane, tutto buonismo che va puttane se le telecamere spengono sulle condizioni disumane di bimbi morsi dalla fame nei loro villaggi bombardati per settimane, ma TG, 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 le ti incula, noti notizie ma non noti nulla, TG, TG, ti girano ma fatela da solo la verità, TG,
ascolta Radiazione.
E ascoltate anche voi Radiazione, non solo questa sera, perché questo programma poi va in podcast sul sito di Radiazione, questo come tutte le altre puntate, quindi anche se vi siete poi persi un episodio in particolare, magari che rientrava in un ciclo di puntate che andava a coprire tutto un libro, un opuscolo come in questo caso, potete recuperarlo direttamente dal nostro sito internet. La replica di questo programma invece è il venerdì all'ora di pranzo. Passiamo adesso agli appuntamenti di questo fine settimana che non mancano, caro
appunta,
mio Laghi.
Appunta.
Allora, partiamo da venerdì qua all'Infospiazzo Spazio Chinatown, da dove stiamo
Infospiazzo.
Esatto, all'Infospiazzo Chinatown, da dove stiamo trasmettendo. Venerdì c'è serata, continuano i venerdì musicali all'Infospazio Chinatown. Vi aspettiamo alle 20 con il solito aperitivo, accompagnato da un mix di spunciotti. Per i più affamati verrà anche preparato un piatto di pasta. Quindi
assolutamente ottimo.
Tu che rientri sicuramente nella categoria dei più affamati. Puoi venire. Alle 21.30 c'è il mitico DJ Sika, che inizierà a rallegrarci ancora di più la serata, facendo da sottofondo musicale all'ottima compagnia sempre presente in sede. Sostiene gli spazi occupati, partecipa e diffondi. Noi partecipiamo, diffondere, esatto. Abbiamo diffuso, quindi siamo a posto da questo punto di vista. Venite, sostenete l'Infospazio, che è un posto che, nonostante le angherie totalmente arbitrarie che ha subito per fare in modo che venisse chiuso, continua a rimanere aperto, a essere un riferimento per questo quartiere, e noi continuiamo a sostenerlo e a farci sostenere anche da lui, visto che appunto ospita l'attuale sede di Radiazione.
Esatto, assolutamente.
Un altro posto che vale la pena di sostenere sicuramente è l'occupazione di via Facciolati del Comitato di Lotta per la Casa di Padova, che questo sabato organizza una cena di cui adesso vi vado a parlare. Gli occupanti dello stabile di via Facciolati 96 invitano tutti i solidali a partecipare a una cena benefit per degli urgenti lavori della struttura. La palazzina di proprietà dell'ESU è stata abbandonata per numerosi anni prima di essere riaperta dal Comitato di Lotta per la Casa il 5 novembre 2016, e per questo ci serve una mano per affrontare le ingenti spese di manutenzione. Vi aspettiamo tutti sabato 20 alla Marzolla occupata. Partecipa ai diffondi, breve palinsesto ve lo faccio io, dalle 18 appunto aperitivo.
Sì.
E poi a seguire dalle 20 ci sarà cena nigeriana, se non ho capito male.
Umarona.
Quindi fondamentalmente riso e pollo, ma buona, cioè comunque potrei dirgli sì. Tutto quanto, ma cucinano bene dal mio punto di vista. Quindi una bella cena e poi a seguire un piccolo post serata, poi per i più coyote che amano vivere tutta la notte ci resterà sicuramente qualcos'altro da fare. Però intanto, per prepararsi a una serata bellicosa o semplicemente per andare a letto sabato sera con un sorriso, perché non andare alla Marzolla occupata a sostenere sia quello spazio occupato che la lotta del Comitato di Lotta per la Casa.
Assolutamente, quindi vi aspettiamo numerosi anche sabato, quindi due appuntamenti importanti. Mentre sì. Noi ci riaggiorneremo mercoledì prossimo,
sempre alle 21 e
su Memoria Resistente, io e Frank
sempre qua su radiazione.info. Esatto. Quindi mi raccomando, continuate a seguire Radiazione, perché i programmi sono molteplici. Ci potete seguire in diretta tramite i nostri podcast, anche tramite il sito, scusate, la pagina Facebook della radio, dove i podcast vengono anche pubblicati, e tramite il sistema di diffusione delle notizie di Facebook. È anche semplice rimanere aggiornati sui contenuti prodotti alla radio mettendo mi piace sulla pagina. Quindi avete tutti questi fantastici strumenti che quest'epoca di meraviglie tecnologiche ci offre, e noi sfruttiamo queste meraviglie tecnologiche per cercare di andare contro allo stato di cose attuale con la controinformazione, che è un'arma comunque importante.
Assolutamente. Quindi, bene, e che sventoli.
Questo, non ci rimane che salutarvi.
Confisca il vento, chiaramente, e che sventoli.
Per Bacco. Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera. Scarpe rotte, eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera.
dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci toglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per bacco.
Sencillez que te caracteriz no ha sido una tarea nada fácil porque tú eres única. Convences a mi corazón que te ame por completo, conquistas cada parte de mi mente y de mi cuerpo. Tú haces que mi vida tenga más sentido, haces que a diario quiera estar contigo.